Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornati ai nostri microfoni al senatore Francesco Boccia, grazie per essere con noi. Senatore Boccia, eccoci. Adesso la sento, lo ricordo, il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama. Siamo leggermente in ritardo rispetto a quella che è la nostra abituale tabella di marcia, perché questa mattina la segretaria Elly Schlein era in Emilia, c'è stata una segreteria del Partito Democratico che si è svolta a Forlì. Elly Schlein ha visitato tutti quei territori che sono stati colpiti qualche settimana fa dall'alluvione. Ho qui quelle che sono state le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico. Ha detto che il governo deve accelerare sui ristori per le famiglie e per le imprese colpite. I comuni, ha detto Schlein, hanno anticipato ingenti risorse per gli impegni di somma urgenza, ma rischiano il default se non arriveranno risposte in termini di risorse. È arrivato la persona che si occuperà della ricostruzione, il generale Figliuolo, non ancora le risorse. Boccia, è preoccupato?
Siamo molto preoccupati e anche un po' indignati. La segreteria volutamente fatta sul
senatore territorio. Boccia, è in viva voce?
No,
perfetto. No, pensavo fosse in viva voce. Sì, in viaggio, prego.
In viaggio, sì, quindi con i limiti del viaggio in corso. Indignati perché la segretaria Schlein ogni settimana richiama l'attenzione del governo andando anche fisicamente, oggi addirittura con l'intera segreteria nazionale fatta in Romagna, richiama l'attenzione del governo che finite le passerelle è scomparso. Ci sono 2 miliardi e 100 milioni già oggi di buco per le imprese. La relazione fatta oggi in segreteria nazionale dalla vicepresidente Priolo è stata molto molto chiara, netta, che non lascia spazio a interpretazioni. E ci sono altri 2 miliardi e 2 cittadini, di persone, di famiglie che non rientrano nelle proprie case e non rientreranno a breve, e su questi 4 miliardi e 3 vogliamo una risposta immediata da parte del governo. E non stiamo parlando ancora della ricostruzione di strade e collegamenti viari. È tutto scaricato sulla responsabilità dei sindaci che sono oggettivamente in difficoltà. Il governo ha deciso di non seguire la strada del passato che aveva consentito all'Emilia Romagna di uscirne a testa alta, con grandi sacrifici, come sempre sono abituati a fare gli emiliano romagnoli, ma sia dalle precedenti alluvioni che dal dramma del terremoto questa regione aveva dimostrato al paese intero che si possono fare dei miracoli, e invece l'ha buttata in politica purtroppo il governo Meloni, e siamo lì in una condizione drammatica. Noi non ci fermeremo, a differenza della destra e della stessa Presidente del Consiglio che ha fatto una passerella e non si è più visto da quelle zone. Noi ci saremo ogni giorno con i nostri amministratori, con i nostri militanti. Lo abbiamo fatto il giorno in cui bisognava, nelle giornate in cui era necessario sparare, ci saremo sempre fino a quando non sarà ricostruita l'ultima casa in Romagna.
Certo. Senta, senatore Boccia, è qualche tempo che non ci sentiamo con lei qui a Radio Immagina. Per restare sulla questione Emilia-Romagna, volevo chiederle anche qualcosa in più sulla scelta, no, di Figliuolo commissario per la ricostruzione, visto che noi l'abbiamo ricordato durante i nostri approfondimenti. A più riprese anche gli stessi amministratori di regione del centrodestra, no, avevano chiesto che fosse lo stesso Bonaccini poi a occuparsi di questa partita, poi così non è stato.
Guardi, noi non abbiamo mai posto questioni di nomi, ma di responsabilità istituzionali, e abbiamo trovato, diciamo, penalizzante per l'Emilia Romagna il fatto che il governo Meloni non abbia creduto nelle istituzioni locali. Oggi il presidente Bonaccini, è stato molto capace negli anni che abbiamo alle spalle, così come lo era stato il presidente Errani, al quale si deve una parte importante della prima ricostruzione, i commissari sono sempre stati non uomini di parte, ma uomini che in quel momento, eletti dal popolo emiliano-romagnolo, rappresentavano le istituzioni. Era questa la ragione di fondo che ci portava a chiedere di concentrare sulla regione Emilia-Romagna la responsabilità del commissariamento, non sulla persona. E il governo ha deciso un'altra strada, e non c'è nessuna valutazione personale sul generale Figliuolo, che ha una sua storia ed è persona stimata, ma qui stiamo parlando delle modalità con le quali si erogano immediatamente risorse che il governo non ha messo a disposizione e non potrà diventare una querella tra le istituzioni locali e il commissario Figliuolo, perché è evidente che è il governo Meloni che dovrà rispondere dei ritardi. Quindi la scelta fatta dal governo di destra è una scelta di centralizzazione di questo modello di ricostruzione che non capiamo ancora come funzionerà e se funzionerà. Nessuno ha la bacchetta magica. In questi casi la cosa migliore è mettere insieme le forze, comuni di centrosinistra e di centrodestra, con la regione Emilia-Romagna. In quel modello ha sempre funzionato, la destra ha deciso di cambiare modello. Quello che vediamo è che ad oggi non c'è stato nessun potenziamento delle strutture amministrative sui territori. Il nostro emendamento principale, voglio sottolinearlo, è e sarà sempre ristori al 100%. Lo ha detto Di Schlein, lo dice il Partito Democratico. Purtroppo lo aveva detto Giorgia Meloni quando ha fatto la passerella con gli stivali nel fango. Emendamento ristoro al 100%, la destra l'ho già dimenticato e non c'è. Quindi io mi auguro che al commissario Figliuolo possano dare indicazioni che i ristori devono avvenire al 100%. Al momento questa cosa mi sembra drammaticamente violata, e noi però in Parlamento e sul territorio continueremo a batterci per ristoro 100%.
Allora, io volevo ricordare, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto adesso, che il nostro ospite oggi è il capogruppo del PD a Palazzo Madama, il senatore Francesco Boccia. La Schlein oggi in segreteria è tornata a parlare anche del salario minimo. Ha detto siamo riusciti a riunire le forze dell'opposizione su una proposta che sarà discussa a partire da domani e su cui ha aggiunto è incredibile che la maggioranza abbia presentato un emendamento soppressivo. Come continuerà la battaglia del Partito Democratico, Boccia?
Sarà una battaglia senza quartiere. Veramente non capiamo dove sta portando il paese questa destra. Questo era l'unico emendamento che non avrebbero dovuto mai fare e l'hanno fatto. Noi ci aspettavamo, come dicevo prima, l'emendamento sul ristoro 100%, cosa che invece fa il PD per le alluvioni, e quello non solo non è stato fatto, e temo che lo bocceranno e lì saremo molto duri nella reazione. Invece hanno fatto un emendamento gravissimo contro il salario minimo alla Camera, contro 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri, che il governo con questo emendamento ha deciso di ignorare, e noi andremo avanti con questa battaglia dentro e fuori dal Parlamento. L'ha già detto Di Schlein oggi e lo ribadiremo in ogni circolo del Partito Democratico, negli oltre 4.500 circoli, ci batteremo ovunque per spiegare alle italiane e agli italiani che il salario minimo è la più grande forma di civiltà giuridica per dare dignità al lavoro.
Allora, senatore Boccia, è stato un fine settimana di grande mobilitazione per quanto riguarda il Partito Democratico. C'è stato questo appuntamento di Napoli, no? Sulla grande questione autonomia differenziata. Molte delle domande degli ascoltatori oggi al 342 14 26 902 chiedono proprio di questo. Allora, intanto le leggo il messaggio di Francesco. Vorrei chiedere a Boccia, ma l'autonomia differenziata è costituzionale? In caso di approvazione, il Partito Democratico ritiene giusto raccogliere le firme per l'abrogazione di questa orrenda legge, Boccia?
Purtroppo un comma, il il 3 del 116 ne parla, quindi è costituzionale, se però è attuata anche rispettando gli altri articoli della Costituzione, che qui la battaglia politico-culturale con la destra secessionista rappresentata alla Lega, e che di fatto sta piegando il resto della maggioranza a partire da Fratelli d'Italia. Noi teniamo dritta la barra, più volte chiarita anche dallo stesso Presidente della Repubblica, quando diciamo che l'autonomia rafforza l'unità nazionale si attua al principio di sussidiarietà che è dentro la Costituzione, così come l'autonomia differenziata. Questo significa con chiarezza garantire gli stessi livelli di servizi da nord a sud, nelle aree interne, nelle aree di montagna, mi riferisco alla scuola, alla sanità, al trasporto pubblico locale, all'assistenza. Quindi al radioascoltatore dico, solo con un fondo di perequazione agli 80 e 100 miliardi, solo con la sovranità massima data al Parlamento, sia per le intese tra lo Stato e le regioni, che per l'approvazione dei LEP, che sono gli enti essenziali e le prestazioni contenuti nella Costituzione, si può discutere. Questi temi che ho appena richiamato sono cancellati dal disegno di legge Calderoni. Per questa ragione noi pensiamo che se vadano avanti così, questa sia sì una violazione della Costituzione nelle parti che non sono afferenti al 116,3, ma che sono legati allo stesso titolo quinto.
Certo. Allora, le leggo ancora un altro messaggio, sono diversi quelli arrivati al 342 14 26 902. Antonio, autonomia differenziata, riforma giustizia, pace fiscale sono armi di distrazione di massa. I veri problemi sono salari bassi, inflazione, sanità, istruzione, lavoro dignitoso e continuativo. Il Partito Democratico deve cercare di far stare su questi temi il centrodestra. Sulla giustizia l'unico tema che ci deve interessare è la durata dei processi. Sulle cose su cui non siamo d'accordo bastano tre parole. Allora, per quanto riguarda il tema fisco, senatore Boccia, ha parlato qualche minuto fa il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto, ha detto l'Italia ha la necessità di fare una grande riforma fiscale e su questo passaggio bisogna intervenire con meccanismi di agevolazione per chiudere pendenze pregresse, è una cosa che deve essere valutata e può essere fatta, un condono sì, dipende dai contenuti, il condono deve significare una valutazione su chi è in grado di pagare. Come risponde il Partito Democratico a questo?
Che a memoria non ci ricordiamo di un governo così
Senatore Boccia? Stiamo perdendo, no, evidentemente c'è un problema sul segnale, sì, perché Francesco Boccia, lo ricordo, ospite quest'oggi Radio Immagine, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama, in movimento con la macchina, quindi ci sono anche dei problemi di segnale. Comunque di fisco ha parlato in mattinata anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, questo deve essere chiaro, ha detto Ruffini, il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno, l'Agenzia è un'amministrazione dello Stato e non un'entità belligerante. Questo appunto dicevamo le parole del direttore delle Agenzie delle Entrate. Senatore Boccia, eravamo rimasti alla questione fisco, prego.
Sì, io parlavo solo, immagino non mi abbiate più ascoltato. No, siamo allibiti. Le parole del ministro Pichetto Fratin sono inqualificabili. Non può un ministro inneggiare ai condoni. E sono due. Dopo Salvini, Pichetto Fratin, è evidente il disegno della destra. È un disegno che umilia gli italiani che pagano le imposte, gli italiani rigorosi, gli italiani che ogni mese fanno sacrifici per pagare attraverso le loro imposte i servizi che riguardano la vita delle persone, che soprattutto riguardano la vita dei più deboli, mi riferisco alla sicurezza, alla scuola, alla sanità. Siamo davvero esterrefatti. Il numero di ministri che inneggiano al condono così, non lo ricordiamo nemmeno nei momenti più bui della Repubblica, ovviamente tutto questo non fa altro che peggiorare la percezione che c'è negli italiani del fisco, e quindi è evidente che così si spingono coloro che non vogliono pagare le tasse a non pagarle, perché se un ministro dopo l'altro annunciano condoni, è evidente che si sta spingendo una parte del paese a considerare inutile pagare le tasse. Siamo davvero in condizioni vergognose.
Scrive Igli al 342 14 26 902: come pensate di contrastare Matteo Salvini sul discorso della pace fiscale? Un'offesa a tutti quelli che pagano le tasse. Lo Stato sociale sarà sostenuto solo dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Dove andremo a finire, visto che già adesso c'è una evasione fiscale mostruosa? Boccia, non so se vuole aggiungere qualcosa rispondendo a Igli.
Ha ragione Igli, ed è la battaglia culturale che va fatta nel paese, di trasformare l'Agenzia delle Entrate in un nemico da battere, è di una gravità inaudita, poi fatta da ministri della Repubblica, c'è veramente scarsa sensibilità istituzionale, e questo modo di concepire la politica non solo offende le istituzioni, ma indebolisce anche la nostra democrazia. Io penso che siano degli incoscienti che non si accorgono dei danni che con le loro parole fanno alla nostra democrazia. Nessuno è contento quando i servizi non sono adeguati, soprattutto se si pagano le tasse, se se ne pagano tante, ma tutti abbiamo il dovere di batterci affinché si abbassino le tasse sul lavoro, cosa che noi continuiamo a chiedere e la destra continua a non fare. Poi ti rispondono tra l'altro accelerando su una pessima delega fiscale e pensando sempre solo alla flat tax che certifica un'ingiustizia clamorosa, perché non è possibile fissare una quota uguale tra diseguali. Come ripetiamo sempre, le imposte devono cagionare i medesimi sacrifici e non è con la stessa aliquota che si possono cagionare gli stessi sacrifici, perché ognuno di noi ha storie diverse, ognuno di noi ha più diritto ad un certo tipo di aiuto da parte dello Stato, e adesso sta andando in direzione opposta. Ma molto brutto questa cosa. I ministri che inneggiano al condono è davvero molto brutto.
Ascoltatore, in questo caso l'ascoltatore si chiama Mario, iscritto PD Roma Pineto Gemelli. Buongiorno senatore Boccia, parlando di fisco, non pensa che la lotta all'evasione dovrebbe essere propedeutica a qualsiasi riforma? Non si correrebbe altrimenti il rischio di gravare sempre di più su chi paga? Boccia.
Ma sì, certo, con questo modo di fare si grava su chi paga, ma se abbiamo un governo in questo momento che addirittura si preoccupa di chi ha cartelle di 30.000 euro e non si chiedono se c'è una differenza tra chi ha avuto un grave disagio, perché ci può stare e non si può capire, e ha invece chi non ha pagato perché ha scelto un metodo di vita di non pagare.
Allora, siamo quasi al termine di questo filo diretto, vi ricordo ancora il numero per intervenire a Radio Immagina, 342 14 26 902, la porto nella sua terra, senatore Boccia, in Puglia. La scorsa settimana in Senato è stato presentato questo emendamento Ilva, ci può spiegare meglio a che punto siamo?
A noi stiamo protestando in queste ore perché non ci aspettavamo questo ennesimo blitz. Si accentua di nuovo a Palazzo Chigi qualsiasi decisione. La decarbonizzazione di Ilva e in generale gli interventi di decarbonizzazione rappresentano una grande conquista per il nostro paese. Se penso solo al fatto che alcuni anni fa parlavamo solo in Puglia e a Taranto e avevamo contro gran parte coloro che teorizzavano che il problema ambientale fosse un problema o inventato o dei Camburi o dei Tarantini, perché questo avveniva sicuramente dentro tutta la destra italiana, però anche con in alcuni mondi, diciamo, che erano gravemente più realisti del re. Poi è cambiato tutto anche in Europa, sono state fatte battaglie importanti, e il PD degli Schlein è duramente e fortemente impegnato per garantire la decarbonizzazione, e ora scopriamo con questo emendamento che c'è un accentramento del processo di decarbonizzazione di Gigi. Si cancella un intervento importante fatto dal governo Draghi che garantiva con una società, tra l'altro 100% in Italia, di gestire questo processo. Si mette su un ennesimo comitato oneroso di esperti che non sappiamo a che serve. Si dà la possibilità al gestore di presentare progetti, e questo è molto grave. E ci sono, c'è la solita estensione dello scudo penale anche alle attività di decarbonizzazione. Insomma, l'emendamento è appena arrivato. Noi ovviamente abbiamo detto con chiarezza che siamo assolutamente contrari, è l'ennesima dimostrazione che la destra di Meloni e Fitto non vogliono la decarbonizzazione a Taranto. Io aggiungo che siamo molto preoccupati perché si fanno una prova, c'è il tentativo di piegare la città di Taranto che non si è mai piegata, perché bloccano le risorse per i giochi del Mediterraneo, fanno tornare tutti alla casella di partenza sulla decarbonizzazione. E noi su questo faremo tutto quello che è le nostre possibilità per fermare l'inflazione scellerata di Fitto e del governo, non lo permetteremo. Quelle risorse, quel miliardo destinato alla decarbonizzazione deve andare alla decarbonizzazione e deve essere garantito al PNRR. Tutto quello che stiamo vedendo ci fa sospettare che ci sia un blitz per togliere le risorse dalla decarbonizzazione e spostarle sul buco sempre più evidente che c'è in una dinamica che pensavamo di aver risolto. Chiudo dicendo solo una cosa: quell'emendamento di oggi umilia anche il ministro Urso. Quindi è evidente che abbiamo un Fitto contro Urso, perché il ministro Urso aveva detto il contrario di quello che oggi è scritto in quell'emendamento.
Certo.
Nel senso che aveva ipotizzato un contratto di programma che in realtà non c'è, anzi viene proprio espropriata la funzione del Ministero delle Imprese da Chigi, che si fa accordi diretti con un'impresa che in realtà ha voltato le spalle a Taranto.
Senatore Boccia, ha pronunciato però la parola magica, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Un'ultima domanda a questo punto gliela faccio proprio su questo, perché domani, anzi mercoledì credo alle 14, il ministro Fitto riferirà a Commissioni Unite in Parlamento, no? su quello che è l'andamento dei lavori di questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Lei ha capito come siamo messi, come il governo intende anche, no? rivedere questo grande, importante e decisivo investimento per il nostro paese?
No, decisamente no. Stavo cercando di capire, perché proprio questa cosa che le dicevo ora, no? Noi eravamo convinti che una volta assunta la responsabilità Urso pubblica anche davanti ai sindacati sull'accordo di programma fosse un punto fermo per il governo Meloni. Invece oggi Fitto, in questo emendamento presentato al Senato, di fatto mette una pietra tombale su quell'accordo di programma. Ma noi perché lo pensavamo? Perché dentro il PNRR le misure sulla transizione ecologica, nella fattispecie quelle su Taranto, erano un punto fermo. Invece mi pare sempre più evidente che la contestazione fatta dal Partito Democratico in questi mesi era corretta, aveva un sospetto che è diventata una prova, cioè loro vogliono togliere alcune risorse del PNRR che sono risorse certe e che arrivano in tempi rapidi e i cui programmi e progetti terminano entro il 2026 per giustificare altri investimenti che finalmente conosceremo perché finora hanno taciuto, hanno coperto dal segreto i progetti alternativi a quelli che in realtà aveva programmato il governo Draghi e giustificano tutto questo spostando quei programmi che erano già presenti nella programmazione preesistente sul fondo di sviluppo di coesione che intanto è stato preso in ostaggio sempre dal ministro Fitto. Insomma, è veramente una cultura proprietaria di questa destra delle risorse pubbliche che riteniamo inaccettabile. Il PNRR loro non lo hanno mai sentito loro, hanno votato contro quando è nato, hanno sofferto anziché esultare con il resto del paese, c'era un programma di investimenti così importanti e ora stanno facendo purtroppo di necessità virtù, cioè cercano di spostare alcune risorse sul fondo di sviluppo di coesione, di liberarne altre per fare cose che non abbiamo capito. Finalmente ad agosto la maschera verrà giù e capiremo che cosa avevano in mente. La nostra reazione sarà molto dura.
Lo ricordo, era il capogruppo dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia. Grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a presto, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Arrivederci e grazie, noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi ricordo che come di consueto ci ritroveremo domani puntuali alle ore 13, aggiungo che parleremo di giustizia con la senatrice Anna Rossomando. Un ringraziamento a Elenia Daniella alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming, tutti voi all'ascolto, da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio, buon lavoro e a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.